se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
This is an unbelievable afternoon because Blackburn Rovers are champions.
It's Bergkamp. That's magnificent.
To Cantona. Oh, the way he brought that down was fabulous. Cantona. Oh!
Pushed out by Barthez. Wiltor!
What a goal by Steven Gerrard.
Remember the name. Wayne Rooney. Lampard. That could be the championship.
Aguero.
Leicester City are the champions of England. Kevin De Bruyne.
È la Premier League più bella di sempre, dice qualcuno. Di sicuro la corsa al titolo a tre è davvero entusiasmante e anche l'Arsenal, spesso snobbato, può davvero andare fino in fondo. Benvenuti a In The Box, il podcast sul calcio inglese. In questa puntata parliamo anche del talento Cole Palmer, del suicidio del Luton Town e di come le squadre di Premier distribuiscono i loro gol.
Flips it in, but Brentford headed out again, but Arsenal will get it back again. Odegaard, White, Havertz! That's the goal Arsenal were looking for, and it's Kai Havertz! 2-1 to Arsenal!
Con questo gol di Havertz l'Arsenal ha battuto il Brentford e sfruttando il pari del big match tra Liverpool e Manchester City ha raggiunto i Reds in testa alla classifica e ha centrato l'ottava vittoria consecutiva in Premier. Gunners in grandissima forma e tre squadre raccolte in due punti per una volata bellissima. Al microfono come sempre Paolo Avanti, con me come sempre Stefano Cantalupi. Ciao Stefano.
Ciao a tutti, ben ritrovati.
E da Londra Pierluigi Giganti. Ciao Pierluigi.
Ciao Paolo, ciao a tutti.
Partiamo consueto con il punto di Davide Chinellato, nostro corrispondente da Londra.
Nella sua storia pluritrentennale la Premier aveva visto un sacco di cose, tranne tre squadre raccolte in un punto in testa alla classifica dopo 28 giornate. È una corsa molto equilibrata, di cui fanno parte ovviamente l'Arsenal, il Liverpool e il Manchester City. Tutte e tre sono papabili per il titolo, non c'è un'intrusa, perché comunque a questo punto della stagione anche il Liverpool, che all'inizio di questo 23-24 veniva dato in risalita, ma probabilmente non così in risalita, comunque anche il Liverpool ha dimostrato di appartenere a questo livello delle grandissime. È una corsa molto incerta perché tutte e tre hanno quello che serve per arrivare fino in fondo. Manca solo uno scontro diretto, Manchester City-Arsenal, che si giocherà la domenica di Pasqua e che, come è stato per Liverpool City, alla fine probabilmente non deciderà nulla, perché una cosa così incerta ovviamente promette di arrivare fino all'ultima giornata. Non c'è una vera e propria favorita, è chiaro che il City ha vinto le ultime 3, 5 delle ultime 6 e questo dà un vantaggio alla squadra di Guardiola, ma l'Arsenal in questo momento ha l'inerzia dalla sua parte, avendo vinto 8 partite su 8 nel 2024. Tutte e tre saranno ai quarti di finale delle coppe europee. City e Arsenal sono ai quarti di Champions, entrambe con l'idea di vincerle. Il Liverpool va sicuramente considerata come la favorita in Europa League e un trionfo europeo nell'ultima stagione di Jurgen Klopp comunque è considerato importante, anche se verosimilmente meno di una vittoria in Premier, se proprio dovessero scegliere a che cosa dare priorità. Tutte e tre avranno una partita infrasettimanale in più che si aggiungerà al calendario, il recupero delle gare che saltano nel weekend per gli impegni di Liverpool e City in FA Cup, coppa che per esempio l'Arsenal non ha e che farà sì che i Gunners arriveranno allo scontro diretto col City con 19 giorni di inattività. Ovviamente in mezzo c'è anche la pausa per le nazionali. Una favorita onestamente in questo momento non c'è, i super computer di Opta continuano a mettere il City davanti, ma se il City sembra avere magari qualcosina in meno rispetto alla squadra che lo scorso anno ha vinto il triplete, anche se il talento degli uomini di Guardiola è enorme. Il Liverpool prima o poi recupererà tutto quel mare di infortunati che non ne ha rallentato la corsa, e l'Arsenal promette di continuare a crescere, soprattutto se andare oltre gli ottavi di finale di Champions League per la prima volta in 14 anni si trasformerà anche in Europa in quel pizzico di convinzione e di fiducia nei mezzi del gruppo che potrebbe portare la squadra di Guardiola ad un livello ulteriore. Se fossi la Premier League farei i piani per essere presente col trofeo in tre posti diversi l'ultima giornata, dove gioca l'Arsenal, dove gioca il Liverpool, dove gioca il Manchester City, perché questa corsa promette davvero di essere incertissima.
Allora Stefano, Premier bellissima, Arsenal bellissima.
Sì, lo era anche nella scorsa stagione, però in questa ha probabilmente il vantaggio di aver accumulato l'esperienza appunto dello scorso campionato per provare ad arrivare fino in fondo. Io non so se siete d'accordo con me, ma considero un vantaggio in linea di principio anche il fatto che siano tre le squadre in corsa, mentre ho come l'impressione, diciamo, che quando ti imbarchi in un duello testa a testa col Manchester City di questa epoca, con questo allenatore, con questa rosa, con questo tutto, sei quasi inesorabilmente destinato a soccombere, mentre invece magari, non so, dividendo un po' la responsabilità o il compito di andare a insidiare i pluricampioni d'Inghilterra di Guardiola, c'è qualche possibilità ulteriore, diciamo, di provare a essere il terzo incomodo, perché insomma fino a qualche giorno fa o a qualche puntata fa parlavamo più che altro di un dualismo tra il Liverpool all'ultima recita di Klopp e il City di Guardiola, che erano le due squadre nettamente più attrezzate, sempre dando il City un po' per favorito. L'Arsenal ha avuto un pessimo finale di 2023, è scivolato in casa con West Ham, ha fatto un paio di prestazioni che facevano pensare che questa squadra potesse ambire legittimamente e tranquillamente a un posto tra le prime quattro, ma non al bersaglio grosso. Poi ha infilato un gennaio, un febbraio da record anche in termini realizzativi, collezionando vittorie larghissime al di là dei sei gol rifilati allo Sheffield United, che fanno testo fino a un certo punto visto la modestia dell'avversario, però insomma ha risolto anche partite che potevano complicarsi col Brentford, per dire, squadra con cui magari in un passato recente ci si poteva incartare. E nonostante non abbia forse il grandissimo centravanti, o comunque Gabriel Jesus non è poi stato quel tipo di figura per i Gunners, nonostante non abbia il Kai Havertz che a un certo punto della sua carriera sembrava potesse diventare il giocatore dominante, insomma parliamo di un giocatore che segnava in finali di Champions League, quindi non di uno sconosciuto, diciamo, nonostante non abbia poi avuto questa icona a cui aggrapparsi, sta trovando tantissimo, secondo me, da giocatore in continua crescita. Quello che a me più di tutti impressiona, almeno per quello che ho visto nella partita contro il Porto, che non dimentichiamolo è stato un altro grande colpo dei Gunners in Champions League, è Odegaard, che comincia ad avere visioni anche in fase di assist, insomma in fase di rifinitura, che stanno migliorando col tempo. Insomma, io non so se avete presente il passaggio filtrante che si è inventato per scardinare un po' sta partita, ma a me sembra un giocatore che sia in termini di leadership che in termini appunto di visioni offensive sta facendo veramente la differenza per questa squadra, insieme a tutti gli altri, a Rice, ovviamente a Saka che ormai è una certezza. E non so se voi avete un giocatore dei Gunners in particolare diciamo che vi sta impressionando, non da sottovalutare anche il contributo di Raya, che insomma si è parlato tanto di Ramsdale nei mesi scorsi, però anche in porta questa squadra trova qualcosa di più. Mi chiederete, o se non me lo chiederete me lo chiedo da solo, sono allora in grado veramente di vincere il campionato e di essere, se non favoriti, allo stesso livello? Io continuo a pensare di no, cioè continuo a pensare che siano un'unghia sotto le altre due, però insomma ormai siamo a marzo e le giornate che mancano non sono tante, se sono lì è chiaro che è giusto che ci credano.
Sì, intanto rispondo alla tua domanda, a me piace molto il campionato che sta facendo Declan Rice, giocatore sempre molto utile, al di là del, anche quando non fa cose molto appariscenti ed è cresciuto molto anche lui. E mi allaccio a quello che hai detto tu alla fine, che dici però che l'Arsenal secondo te non è comunque da titolo. L'Arsenal per mille ragioni e anche da noi viene sempre un po' snobbato alla fine, Pierluigi, nel senso sì è forte, sì è bello da vedere, sì è lì che lotta fino alla fine, però poi se si deve fare un pronostico diciamo City, al limite diciamo Liverpool, ma non diciamo Arsenal come nella Champions League. Adesso è una delle due inglesi arrivate ai quarti di finale, si legge sui giornali, Gazzetta compresa, quali sono le favorite, l'Arsenal non c'è mai. Però proviamo un attimo a vedere anche le cose positive, già l'ha fatto Stefano prima, insomma alla fine la qualità e il gioco ce l'hanno, insomma forse è la volta buona che Arteta e company ci smentiscono e portano a casa un trofeo importante.
Ma allora intanto secondo me bisogna scindere il discorso Premier dal discorso Champions, perché beh, in certo. Champions secondo me il fatto di essere arrivati a questo stadio dopo 14 anni sicuramente fa sì che a livello di esperienza la squadra non ha il tipo di caratura che invece hanno altre contendenti, penso ovviamente al City, al Real, su di tutti. In campionato la situazione invece è diversa, perché già l'anno scorso hanno dimostrato che a questo livello possono arrivare e possono dire la loro, e non credo che in questa circostanza avranno il calo finale che hanno avuto l'anno scorso, che è stato un po' legato secondo me forse alla paura, forse al fatto di essere in quella situazione per la prima volta, e chiaramente al fatto che il Manchester City è una squadra che non dà nulla a nessuno. Secondo me diceva una cosa molto giusta Stefano, e cioè che dalla fine del 2023 all'inizio di questo 2024 c'è stato un cambiamento radicale della performance della squadra, perché a fine anno 2023 erano arrivate 3 sconfitte e un pareggio in 5 confronti, e adesso invece è una squadra assolutamente inarrestabile. Io mi sono provato un po' a vedere quali sono anche gli accorgimenti tattici che Arteta ha provato a fare a partire dall'inizio dell'anno, no? Dopo che erano arrivate queste partite un po' bruttine con West Ham, Fulham e così via. Beh, intanto secondo me si è risolto l'equivoco di Havertz, perché io credo che si sia compreso in maniera definitiva che lui non è un intermedio di centrocampo, soprattutto quando l'altro dei due braccetti è un elemento che è poco portato a coprire come Ødegaard, al di là del fatto che sono d'accordo che il norvegese è molto migliorato, però un centrocampo con Ødegaard da una parte e Havertz dall'altra fa sì che Rice impazzisce e non riesce a supportare il peso della manovra offensiva avversaria. Invece io credo che con Havertz ricollocato come terminale offensivo dei Gunners le cose siano migliorate, sia perché lui comunque negli ultimi 4 match è andato a segno 4 volte, e quindi questo sicuramente è un dato importante rispetto a Gabriel Jesus, che è un giocatore molto bravo nel pressing, però io credo che Havertz abbia più fisico, e soprattutto in questa fetta di campionato, fetta di Premier, sta facendo vedere che è anche più freddo sotto porta. E poi allo stesso tempo in mezzo al campo secondo me si è elevato quel problema tattico che c'era, perché adesso giocano Jorginho da pivot basso e Ødegaard e Rice ai suoi lati, e un centrocampo di questo tipo mi sembra molto più equilibrato, molto più affidabile, peraltro dà la possibilità a Rice di andare un pochino più in avanti, di fare incursioni che lui comunque è in grado di fare, magari di arrivare anche su qualche cross di testa, e il filtro davanti alla difesa è assicurato perché c'è un giocatore come Jorginho. Peraltro Jorginho noi forse lo sottovalutiamo anche un po', perché lo riteniamo essere un giocatore un po' elementare, ma in realtà è il miglior centrocampista della Premier per la media di passaggi progressivi a partita, dove per passaggi progressivi parliamo di passaggi corretti di 30 metri quando originati dalla propria metà campo e di 15 metri invece nella metà campo opposta. Quindi insomma, mi sembra che non solo a livello di filtro ma anche a livello di idee e di fase offensiva italiano dia un apporto importante ai Gunners. E poi l'altra grossa novità dell'Arsenal versione 2024 è Kivior. Sembra strano dirlo, però sulla corsia di sinistra lui praticamente ha accantonato Zinchenko, che è vero che dà tanta spinta, però è anche vero che in marcatura è sempre stato incline a delle disattenzioni piuttosto pericolose. E invece il polacco, che di base è un centrale, che però è un mancino, quindi si è adattato molto bene sulla fascia, e secondo me ha anche amplificato il valore di Martinelli, che poi magari anche Trossard, perché Martinelli recentemente è stato infortunato, però tutti e due, Martinelli e Trossard, sanno che alle loro spalle hanno una sicurezza, per cui non si preoccupano troppo della fase difensiva, cosa che invece non era la stessa quando c'era Zinchenko alle spalle. E poi ci sono i soliti noti, ne abbiamo già parlato, però sicuramente Saka, sicuramente Rice, sicuramente i due perni della difesa centrale che sono Saliba e Gabriel Magalhães. E poi un altro aspetto che volevo considerare, che magari poi alla fine non sarà importante, però se queste arrivano pari si parla di differenza reti. In questo momento l'Arsenal è a più 46, il Liverpool è a più 39, il Man City è a più 35. Quindi ovviamente le cose di qui a fine anno possono cambiare, però è quasi come avere un punto in più per l'Arsenal. Per cui sulla carta il City è sempre favorito, però l'Arsenal se la gioca assolutamente e io non li darei per... Cioè darei una buona percentuale anche a loro. Non so se sbilanciarmi, ma insomma se il Man City ha 40, un buon 35% io andarsene a vedere.
Vabbè, allora hai voluto sbilanciarti a tutti i costi, dai solo il 25 al Liverpool. Allora chiudiamo il capitolo Arsenal corsa 3 Premier più bella di sempre con Stefano, che a questo punto sei costretto anche tu a darle percentuale.
Allora, visto che col Brighton ero stato troppo prudente anch'io sull'onda di quello che aveva detto Frosio, invece poi la Roma ha vinto 80-0 la prima partita, stavolta devo sbilanciarmi un po' di più e faccio 50 City, 30 Liverpool e 20 Arsenal.
Grande pessimismo nei confronti dei Gunners.
Eh beh, scusa, in tutto l'intervento precedente ho detto no, che infatti non ci credevo. Adesso sarei completamente con pluripersonalità se avessi sparato percentuali diverse.
Sei coerente. Il top della settimana.
Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
Il top della settimana per me è Cole Palmer, e non da questa settimana, da un bel po' di tempo che sta facendo cose impressionanti secondo me in questa Premier League, per una serie di motivi. Alcuni sono puramente e noiosamente, se volete, numerici statistici. Nella partita vinta contro il Newcastle gli è stato attribuito un assist per quello che in realtà era più un tiro deviato da Nico Jackson per il vantaggio del Chelsea, però avendo poi segnato, tra l'altro con un bel gol secondo me per velocità di esecuzione, precisione, è un bel tiratore Palmer, si sta dimostrando anche quello da fuori area. Dicevo, gli è stato attribuito questo assist, quindi gol e assist nella stessa partita è la quinta volta che gli succede in questo campionato e nessuno ha fatto altrettanto. Coinvolto ormai in quasi 20 gol, siamo a 19 tra gol e assist, diciamo come contributo generale di quello che ha dato al Chelsea in questo campionato, e insomma, considerata la giovane età e considerato che tutto sommato non era atteso almeno la scorsa estate a questo livello, secondo me è una delle più grandi sorprese positive di questa Premier League. Gli do ancora qualcosa in più come attestato di stima, perché il Chelsea sta facendo una stagione tutt'altro che esaltante. Insomma, è una squadra che con questa vittoria sul Newcastle ha una flebile speranza di riagganciare qualche idea di qualificazione europea, ma è tutto l'anno che fa un campionato veramente da media classifica, un campionato da decimo posto o poco più come obiettivo, e riuscire a imporsi in un'annata del genere, all'inizio di quello che si spera essere un nuovo ciclo, ma per adesso è semplicemente l'inizio di qualche cosa di ancora poco definito, secondo me è triplamente meritevole. Ed è strano, come commentavamo un po' Paolo tra di noi nelle nostre chat di prima di preparare questa puntata, che il City e un allenatore come Guardiola abbiano deciso tutto sommato di lasciare andare un giocatore del genere. È vero che il City ha grande abbondanza, però insomma, giocatori inglesi così prestazionali e così promettenti non è che se ne trovano proprio ogni due minuti.
No, davvero, davvero incomprensibile la scelta del City.
E tra l'altro è notizia abbastanza recente che è stato convocato in nazionale da Southgate, e secondo me ha tutte le carte in regola per arrivare agli europei.
Il flop della settimana. Abbiamo seguito e seguiamo con grande simpatia il Luton Town, perché è stata una promozione l'anno scorso dalla Championship alla Premier molto sorprendente e inaspettata, perché giocano a Kenilworth Road, che è uno dei superstiti dei vecchi stadi inglesi, e perché mai come quest'anno le tre neopromosse parevano deboli e non in grado di restare in Premier League. E il Luton Town, mentre Burnley e Sheffield United sono crollate, sono ultime in classifica, il Luton Town sta lottando con i denti e con grande agonismo per rimanere nella massima divisione inglese. Però si meritano di finire dietro alla lavagna, perché la partita e il recupero giocato a Bournemouth, chiuso primo tempo in vantaggio 3-0, non lo puoi davvero mai perdere 4-3 come il Luton Town ha fatto, dimostrando nei gol subiti delle lacune difensive spaventose. E certo, con questi risultati non ti salvi e non meriti di salvarti.
Chelsea header has seen Bruno get it. Now they might be away. Isak into the penalty area, tries to pick his spot, and does pick his spot. It's a fantastic finish, and they are level. Driven into the bottom right corner of the goal.
Come distribuiscono i gol le squadre inglesi? E da queste statistiche che lezione si può trarre? Pierluigi, lo spunto è una inchiesta piena di statistiche di The Athletic, molto interessante. Raccontaci un po' cosa si evince da questi numeri.
Si evince che il Newcastle quest'anno vincerà qualcosa, perché sono in testa a questa classifica, che è quella del numero di giocatori che sono andati a segno in campionato. E il Newcastle è abbastanza saldamente in testa, perché hanno segnato 59 reti e le hanno distribuite tra ben 19 giocatori, e addirittura le Magpies potrebbero battere il record della Premier, record che venne stabilito dallo United nel 2012-2013, quando andarono a bersaglio 20 giocatori dei Red Devils. Tra l'altro fu l'ultimo titolo vinto dal Manchester United, l'ultimo anno di Ferguson, quando distanziarono i City di 11 punti. Che cosa c'è dietro questa statistica abbastanza sorprendente che riguarda il Newcastle? Beh, anche considerando che l'anno scorso avevano segnato soltanto 14 giocatori su tutto il campionato. Beh, intanto i tantissimi infortuni e la squalifica di Tonali, che hanno fatto sì che molte riserve sono state coinvolte nel progetto di Howe di quest'anno, e quindi questo ha ampliato il numero di potenziali marcatori, oltre a averci fatto notare come l'organico del Newcastle non sia chiaramente in grado di gestire campionato e Champions. E allora vediamo anche come ha spalmato le proprie reti il Newcastle sui diversi reparti. 10 gol arrivano dalla difesa, 19 dal centrocampo, 29 dall'attacco, e c'è un solo giocatore che ha fatto più di 10 gol, che è Isak. In questa classifica del numero più alto di calciatori andato a segno per ogni squadra, dopo le Magpies ci sono 4 squadre a pari merito in seconda posizione, che sono Everton, Arsenal, Fulham e Tottenham. E a questo riguardo c'è un dettaglio abbastanza interessante che riguarda i blu di Liverpool, che ci dice che i Toffeemen hanno contribuito con 14 reti dal centrocampo, ma addirittura soltanto con 9 gol dall'attacco. Quindi chiaramente l'attacco è il tallone d'Achille dell'Everton. E vediamo ancora velocemente la situazione delle tre contendenti per il titolo. L'Arsenal ha mandato a segno 15 giocatori, con 11 reti che arrivano dalla difesa, 21 dal centrocampo e 35 dall'attacco, quindi abbastanza normale come medie. Il Liverpool è andato a segno con 14 giocatori, con appena 6 gol dalla difesa, 10 dal centrocampo e la grandissima maggioranza, 45 dall'attacco. E invece il City, soltanto 12 giocatori sono andati in gol. Interessante anche questo dato, il contributo ricevuto dal centrocampo e dall'attacco che è esattamente lo stesso, 28 reti per ognuno di questi due settori. Ultimissima notazione, indovinate chi c'è in fondo alla classifica? Ebbene sì, anche qua gli ultimi sono i Blades di Sheffield, che hanno infilato reti con appena 9 calciatori, quindi questo forse dice anche la pochezza dell'organico delle Blades.
Eh sì, effettivamente sì, Stefano, molti nostri colleghi, forse anche noi, titolerebbero questo capitolo pigramente con la cooperativa del gol, che è un grande classico quando si parla di distribuzione dei gol tra tanti cannonieri. Va detto che avere una cooperativa del gol è segno di salute della squadra e di non dipendenza magari da un bomber, ed è incredibile. È vero che delle tre contendenti al titolo il Manchester City è quello che distribuisce meno, però comunque distribuisce equamente tra attacco e centrocampo, e quindi non dipende nemmeno da un grande attaccante come Ola.
Ah, che bella la cooperativa del gol. mi fai riaffiorare alla mente grandi ricordi, come i migliori della prima B o della prima C, che era un altro dei titoli sulle prime giornate di Serie B e di Serie C. Quelli sono gli intramontabili. Io devo darti una grossa delusione, non sono un grande fan della cooperativa del gol, nel senso che secondo me, però è proprio gusto personale e il mio modo di intendere le squadre, funzionano meglio le squadre che hanno magari meno differenti bocche da fuoco, ma che hanno il centravantone che funziona, insomma, quello che si prende anche, come dire, la gran parte dei gol sulle spalle. È anche vero che per classifiche di questo tipo, sinceramente, basta che segni una volta un terzino o un difensore centrale, insomma, non è un valore assoluto, è il numero di giocatori che almeno una volta sono riusciti a trovare una rete. E quindi, voglio dire, il concetto può valere anche per una squadra che magari ha 15-16 giocatori che vanno in gol, ma poi scopri che il 60% magari li ha fatti tutti i centravanti, quindi non è che le due cose siano per forza in antitesi. In generale, a me piace quando sono l'attaccante, o meglio ancora gli attaccanti della squadra, quando sono gli York e Cole, tanto per fare un po' di nostalgia di uno United che mi piaceva un po' più di questo, quelli che poi alla fine vanno a mettere la firma. E secondo me è sempre un segnale di buon funzionamento di una squadra quando le cose vanno in questa maniera, anche perché anche nell'epoca del falso 9, comunque fino a prova contraria, il lavoro della squadra è quello di mettere in condizione gli attaccanti di avere poi le migliori possibilità da gol. La cosa che, guardando un po' i numeri di questa distribuzione gol per le squadre, mi saltava all'occhio era proprio sul Tottenham, perché il Tottenham secondo me è l'unica squadra che ha perso veramente un centravantone capace di convogliare un po' la gran parte dei gol, detto che Kane ovviamente era sempre ben coadiuvato da Son, però insomma non era proprio la prima squadra a cui avrei pensato come distribuzione dei gol, perché quei due lì si facevano gol e assist a vicenda, e quindi fino a pochi mesi fa erano nettamente l'anima della squadra a livello realizzativo. Quest'anno ha distribuito molto bene i suoi gol, e per una squadra come il Tottenham, che non ha ovviamente avuto ancora un centravanti all'altezza di Kane per sostituirlo, è un'ottima notizia e forse anche un ottimo lavoro di Big Ange, che non so come la vedete voi, ma secondo me sta facendo un ottimo campionato, al di là della piccola flessione che ha avuto dopo la partenza lanciatissima. Anche la partita del Villa Park mi ha convinto sempre di più di quanto bene sia impostato il lavoro del Greco in questa stagione.
Sì, 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 sono d'accordo.
L'agenda della settimana.
Partiamo con una partita che si dovrebbe definire il classico match da 6 punti, perché alle 4 italiane di sabato giocano Luton e Nottingham Forest, e nonostante il fatto che gli Hatters siano finiti dietro la lavagna tra i flop, in realtà se vincessero contro il Forest sabato andrebbero a raggiungere la formazione di Spirito Santo, e non dimentichiamo che il Forest ha la spada di Damocle della possibile penalizzazione, per cui io credo che il Luton alla fine qualche possibilità di salvarsi ce l'abbia ancora, ma ovviamente deve assolutamente vincere la sfida di sabato prossimo, e quindi chiaramente mi sembra corretto definirla da 6 punti. In un turno, in un weekend in cui si mixerà un po' il calcio di Premier con il calcio di FA Cup, in attesa della pausa delle nazionali, la partita di cartello non poteva essere che quella che ci sarà alle 16:30 italiane di domenica, perché nei quarti di coppa se la vedono Man U e Liverpool, e si sa che questo è il vero derby d'Inghilterra. E per i Red Devils l'FA Cup è rimasta l'unica meta stagionale, poi possiamo dire che magari potrebbero provare per il quarto posto, però insomma, mi sembra abbastanza improbabile, visto anche come sta andando il Tottenham. E invece per la squadra di Klopp è una tappa fondamentale nel tentativo di conquistare il quadruplo, quindi partita che credo non ci deluderà, spero non ci deluderà, e queste sono le mie due offerte per questa settimana.
Niente partite scozzesi stavolta, non ci proponi nulla?
No, è andato via Warnock, non c'è più
peraltro
gusto.
Torneremo sull'argomento, perché l'Aberdeen rischia la prima retrocessione in 121 anni di storia, quindi sicuramente sarà un tema anche questo, ma non bruciamo le tappe e vi diamo appuntamento alle prossime settimane, alle prossime puntate di Indabox. Intanto ringrazio Stefano Cantalupi, ciao Stefano.
Ciao a tutti, alla prossima.
E Pierluigi Giganti, ciao Pierluigi.
Ciao, ciao a tutti.